mentre ci mettevamo in contatto con Riccardo di Privacy Network. Ciao, buongiorno, ci senti?
Sì, ciao a tutte, ciao a tutti, buongiorno.
Allora, noi ti abbiamo chiamato perché insomma, è uscito un nuovo rapporto sul caso Paragon, ma prima di tutto volevo chiederti che cos'è Privacy Network, questa associazione di cui fai parte.
Allora sì, Privacy Network è un'associazione del terzo settore, noi ci occupiamo in particolare di protezione dei diritti fondamentali in ambito digitale, quindi non solo privacy, non solo protezione dei dati, perché ragionare in questi termini spesso è un po' limitante, ci interessa un po' tutto quello che succede a livello sociale dovuto ai cambiamenti tecnologici e appunto in questo momento anche a livello istituzionale abbiamo visto diverse cose. Io nello specifico mi occupo di sorveglianza e quindi di tutto quello che riguarda un po' il rapporto tra il cittadino, l'autorità, le forze dell'ordine, perché sappiamo che da questo punto di vista c'è un bel po' di lavoro.
Sicuramente. Venendo al caso Paragon, perché questa azienda israeliana ha fatto così tanto parlare di sé? Addirittura la CEI ha fatto richiesta al governo di chiarezza per quanto riguarda, insomma, questo caso.
Allora, il motivo per cui ha fatto parlare di sé di fatto non lo sappiamo, nel senso che il motivo per cui si parla tanto di questa questione sono i misteri che ci sono intorno, diciamo, perché parliamo di un'agenzia privata che vende strumenti di intercettazione, spyware, a organismi governativi. A un certo punto, qualche mese fa, viene fuori che questa azienda dice di aver interrotto i rapporti con l'Italia, quindi diciamo che da cittadini italiani scopriamo che l'Italia dovrebbe avere dei rapporti con questa azienda, il governo però nega i rapporti, salvo poi dire no, effettivamente questi contratti ci sono, e contemporaneamente viene fuori che il motivo dell'interruzione di questi rapporti è che lo strumento che si chiama Grafite, che è uno spyware per intercettare comunicazioni, probabilmente accedere a tutta una serie di cose che stanno all'interno di un telefono, quindi alla vita in generale di una persona, è stato utilizzato nei confronti di cittadini, giornalisti e attivisti in particolare. Ora, la cosa che un po' diciamo crea dello scandalo è che questi strumenti possono essere utilizzati dai governi, sia dalla polizia che dai servizi segreti, però vengono utilizzati su autorizzazione della magistratura quando c'è un'indagine in corso. E in questo caso sembra proprio questo che manca. Non ci sono mai arrivate notizie di indagini aperte a carico di queste persone. Si aggiunge il fatto che queste persone sono il direttore di Fanpage, che aveva un'inchiesta pubblicata da poco sulla gioventù del partito della Meloni. Ci sono attivisti libici ed eravamo vicini al caso Masri. Ci sono attivisti delle ONG che operano nel Mediterraneo, che sono spesso, come dire, bersaglio di attacchi del governo. Quindi ci sono un po' di elementi che portavano a livello di speculazione a dire forse il governo che sta indagando illecitamente queste persone. Purtroppo però non sappiamo più niente, quindi il motivo di questo scandalo è questo utilizzo un po' oscuro.
Ci sono insomma alcune cose che ci hai detto che non tornano, ma ti volevo chiedere quali e quante sono le altre cose che non tornano rispetto a questo caso Paragon.
Ma allora, ce n'è una serie, nel senso che ha un po' senso secondo me fare una specie di cronologia di dove siamo arrivati adesso. Viene fuori questa notizia, scopriamo che Meta e WhatsApp hanno avvisato autonomamente le persone che erano sottoposte ad indagine, cioè comunque che erano state intercettate, sono sottoposte ad indagine. Intercettate, gli dicono guarda che c'è qualcosa che non ci torna, questi telefoni vengono poi consegnati a Citizen Lab, che si occupa di fare un'indagine forense, e nel frattempo vengono chiesti dei chiarimenti. Il punto è questo: in una versione normale i contratti potevano essere o della Polizia di Stato o di organi della Polizia di Stato, quindi la competenza a livello governativo sarebbe stata del Ministero dell'Interno oppure del Ministero della Giustizia, oppure potevano essere i servizi segreti ad avere in uso questi strumenti. In primo luogo il governo ha detto no, i nostri ministri Interno e Giustizia non sanno nulla. Subito anche i servizi non si sapeva se ci fosse questo contratto. Di fatto quello che stupiva anche un po' era che il governo non si fosse come dire premunito di una versione. Quello che ci si aspettava di sentire era una cosa del tipo: c'è un'indagine a carico di queste persone, magari non è un'indagine della procura, ma un'indagine dei servizi segreti per questioni di sicurezza nazionale, tutto segretato, non potete sapere niente. La risposta è stata: guardate, non sappiamo niente neanche noi dall'interno, vi facciamo sapere. La palla è poi passata al COPASIR, che è la commissione d'inchiesta al Parlamento che segue i servizi segreti, a cui poi è stato riferito, secondo quello che leggiamo sui giornali, che effettivamente i servizi segreti hanno questo strumento in dotazione, ma non seguono, non erano state autorizzate delle intercettazioni nei confronti dei soggetti che abbiamo scoperto essere intercettati. Quindi anche qui non capiamo, perché a questo punto la versione più valida sarebbe quella del famoso cane sciolto, qualcuno all'interno dei servizi segreti che ha fatto qualcosa autonomamente senza informare chi di dovere. Però anche questa ricostruzione un po' non sta tanto in piedi, un po' è già problematica, perché significherebbe che il governo non ha tutto questo controllo su delle strutture su cui dovrebbe avere il controllo, e questo anche a poca distanza dal caso di Equalize, che comunque era problematico anche questo, c'erano persone interne che passavano informazioni ad altre agenzie private.
Questa idea così del cane sciolto all'interno dei servizi che fa tutto da solo e va a intercettare Casarini, Beppe Caccia e il parroco.
Sì, questo è un po' il problema. Non avendo elementi, diciamo, ufficiali, si possono fare solo delle speculazioni. E il problema è che uno con le speculazioni, per quanto possano anche essere credibili, fondate, cioè, se ne fa un po' niente. Sarebbe stato interessante vedere una presa di posizione, ripeto, se fosse stata pronta una versione del tipo: qui c'è un'indagine, l'indagine riguarda questo, non possiamo dare dettagli, sarebbe stato tutto molto più credibile. Il comportamento del governo in questo caso è stato molto strano,
perché si è anche rifiutato di fornire ulteriori delucidazioni e ha messo il segreto su questa cosa, giusto?
Sì, al momento gli atti sono segretati, e comunque quello che è importante ricordarsi che quando poi il COPASIR, appunto, che indaga tra virgolette su quello che fanno i servizi segreti, prende in mano la situazione, tutto poi è molto più coperto quantomeno da segreto d'ufficio, diventa molto meno il perimetro delle indagini che possono arrivare al cittadino. I giornali non sono più autorizzati a dire tante cose, possono dire qualche cosa del tipo: oggi è stato detto questo in audizione, però non si può arrivare a un livello di conoscenza un po' più alto, che è un po' il tema, il discorso è un po' questo. C'è un problema di trasparenza da parte delle istituzioni nei confronti dei cittadini, perché sicuramente i servizi segreti operano per ragioni ovvie in una maniera che è meno conoscibile, però sapere qualche cosa è utile per il cittadino, e questo è un problema che abbiamo un po' a livello culturale in Italia. Tante volte ci interessa anche poco sapere come succedono le cose e comprendere il fatto che questa è una tutela per un cittadino.
Sì, siccome hai citato il COPASIR e di formazione sei giurista, quello che ti volevo chiedere è un po' come attiviste, giornaliste, insomma addirittura il prete che è finito sotto il controllo di questo spyware Grafite, appunto, come si stanno muovendo? Proprio, cioè, anche qual è l'autorità competente in questo caso?
Allora, in questo momento il COPASIR sta facendo una serie di audizioni, nel senso che vengono chiamati dei soggetti che possono riferire su questa vicenda. In particolare sono stati sentiti i servizi dell'AISI e dell'AISE, che sono i servizi segreti che si occupano dell'interno e dell'estero per l'Italia. Poi è stato sentito il procuratore presso la Corte d'Appello, cioè presso la Procura di Roma, perché il soggetto che autorizza queste operazioni da parte delle forze di intelligence, e quello che viene fuori è un po' il quadro di cui parlavamo prima. Quello che si è detto sui giornali è questo: a un certo punto abbiamo capito che questo contratto tra le forze di intelligence italiane e Paragon, che è la società che vende il sistema Grafite, esiste. Però la tesi che viene sostenuta finora è che queste intercettazioni non erano state autorizzate, quindi non c'è un fascicolo formale aperto da parte dei servizi segreti per attenzionare queste persone. E vedremo prossimamente. A questa indagine del COPASIR si aggiunge quella della procura, perché ovviamente le persone che sono state intercettate hanno poi fatto un esposto in procura, quindi la magistratura, chiamiamola ordinaria, la polizia normale, senza faroloni giuridici, sta indagando su questo caso. Mi sembra che siano 5 adesso le procure, sicuramente ci sono Roma, Palermo, Napoli, Venezia, e anche qui, diciamo, il problema è che a questo punto delle indagini non tutto può uscire. per ragioni che in realtà sono anche corrette rispetto a indagini in corso, il fatto di pubblicare molte notizie sulle indagini anche quando non sono di interesse nazionale aveva creato un po' un problema, e qui vedremo cosa verrà fuori. Quindi abbiamo le procure che indagano per capire se è stato commesso un reato e il COPASIR internamente al Parlamento che indaga per capire la modalità in generale con cui è avvenuta questa cosa. In entrambi i casi però al cittadino arrivano poche notizie, e se ci arriveranno, quando arriveranno, credo che sarà tra molto tempo comunque.
Adesso arriverei a quelli che sono gli ultimi sviluppi di questo caso, perché è uscito un nuovo rapporto, giusto?
Sì, Citizen Lab ha pubblicato questo report, appunto dopo che gli sono stati consegnati i telefoni delle persone intercettate. Loro sono, credo, tecnici, si occupano di fare un'analisi forense. Quello che emerge da questo report, anche qui in maniera che non si capisce del tutto, è che potrebbero esserci più soggetti intercettati. Questo report era partito tra l'altro da un'analisi sulla polizia di Toronto, che utilizzava lo spyware Grafite, e quindi questo è riprova del fatto che comunque sono strumenti in uso alle forze di polizia, e che anche gli stati democratici, questa è una cosa che non dobbiamo tanto dimenticarci, usano questi strumenti. È un po' stupefacente vederlo in questo modo in Italia. C'è stato anche un caso precedentemente, Pegasus, in Europa aveva fatto più o meno lo stesso scalpore. Comunque quello che emerge dal report è che ci potrebbero essere più soggetti intercettati, che sicuramente il telefono di uno degli intercettati italiani è stato infettato tra la fine di dicembre e l'inizio di gennaio, quindi in realtà neanche un periodo così lungo. E ci sono diversi dettagli tecnici su come funziona l'intercettazione, se c'è un interesse tecnico anche molto molto ben fatto il report. Sì, abbiamo scoperto sostanzialmente che ci potrebbero essere più intercettati, non sappiamo bene chi, e soprattutto non sappiamo per quali motivi.
Ok, io guarda, ti ringrazio tantissimo per la tua chiarezza, che in questo campo soprattutto non è semplice. Sarebbe bello approfondire su questa tendenza, la chiamerei così, del governo Meloni di aumentare il potere dei servizi segreti e diminuirne la supervisione. C'è anche una norma in questo senso nel nuovo decreto sicurezza. Ci riaggiorniamo a breve, che dici?
Assolutamente, molto volentieri. Vi ringrazio per averci pensato e soprattutto per la trasmissione.